Vi è quella di lungo periodo, che è un conflitto etno-territoriale classico. Alla fine, con il crollo dell'Unione Sovietica, vi era questa regione autonoma a maggioranza armena dentro i confini internazionali dell'Azerbaigian, che ha dichiarato la propria indipendenza. In seguito a una guerra, l'ha ottenuta, un'indipendenza de facto non riconosciuta da nessuno sui territori di questa regione autonoma che esisteva anche in epoca sovietica e su delle regioni circostanti quella loro regione. E da allora, quindi, tutti gli abitanti azeri che abitavano quelle aree sono stati costretti ad abbandonarle e quelle aree sono controllate. In questi ormai 25, quasi 30 anni, controllate da forze armene. Quindi questo è il punto di partenza di lungo periodo.
Cos'è che ha portato invece fino all'escalation odierna?
Dinamiche e appunto anche di breve periodo sono molteplici. Il punto principale è che in tutti questi anni non si è riusciti a fare passi avanti. Quindi esiste un formato negoziale però disfunzionale. Sostanzialmente dagli anni 90 non sono più fatti passi avanti reali nei negoziati. Quindi da parte armena lo status quo è in qualche modo conveniente, nel senso che loro controllano tutte le aree a cui ambivano e anche di più. Invece da parte azera la questione rimane inaccettabile, sia perché erano appunto aree abitate da azeri, quindi ci sono più di 600.000 anche ad oggi sfollati interni azeri che non possono tornare a quelle che erano le loro case, ormai ricordiamolo, quasi 30 anni fa, e quindi questo rimane un po' il punto di partenza. Su questo si inseriscono una serie di dinamiche, quindi il fatto che è stato l'ultimo scontro, diciamo, di una certa intensità, quello del 2016, in seguito al quale da parte azera si sono riconquistate alcune colline, pochissime aree, però si sperava, quantomeno da parte azera, che vi fosse un'attenzione internazionale maggiore che portasse di nuovo ai tavoli dei negoziati l'altra parte. Questo a tutti gli effetti non è avvenuto. Dopo il 2018 è stato un cambio alla presidenza in Armenia, si sperava potesse essere una nuova occasione per mettersi d'accordo e di nuovo questi tentativi sono falliti. E quindi il fatto che vi sia uno stallo del processo negoziale è evidente e le parti, come dire, diciamo così, l'inizio dell'azione militare è stata sicuramente partita da parte azera, però da entrambe le parti vi è una posizione non costruttiva rispetto ai negoziati e anzi, in senso esplicito, vi è una retorica bellicosa e belligerante che continua a venire espressa ripetutamente. Quindi questo è il contesto in cui è partito questo nuovo attacco da parte dell'Azerbaigian, che però rispetto a quegli scorsi ha raggio molto più ampio. Quindi se in passato sembrava che lo scopo fosse quello di attirare l'attenzione dei partner internazionali e dell'Armenia stessa per arrivare a una soluzione negoziata, in questo caso sembra che l'obiettivo sia effettivamente militare di conquistare almeno parte di quelle terre che erano state perdute all'inizio degli anni 90.
A proposito dei partner internazionali, molti osservatori sottolineano che gli attori in campo sono sostanzialmente tre: l'Europa, la Turchia e la Russia. È così e quale ruolo giocano?
Sì, tra questi l'Europa, l'Unione Europea è di gran lunga il meno influente nella regione. Negli anni non ha mai dimostrato un'attenzione spiccata per questo conflitto e quindi ha effettivamente poca influenza sulle dinamiche attuali nella regione. Finanzia alcune attività di peace building, però sono attività molto limitate e la pressione sia politica sia di altro tipo che può fare sulle forze in campo è davvero limitata. Ben diversa la situazione per Russia e Turchia, è diverso anche il loro ruolo nell'attuale contesto. Quindi da parte russa l'intenzione è chiaramente quella di arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco, che è in linea con quello che è l'obiettivo di lungo periodo di mantenere buone relazioni sia con l'Armenia che con l'Azerbaigian e mantenere una stabilità in cui la Russia può avere comunque un'influenza determinante su entrambi i paesi. Quello che è un po' cambiato in questa occasione è il ruolo della Turchia, mentre in passato la Turchia si era allineata con tutti gli altri paesi interessati a richiamare alla pace entrambe le parti, insomma a cercare di evitare il conflitto. In questo caso dalla Turchia è arrivato, come dire, un sostegno esplicito all'intervento militare azero. Quindi se questo intervento sia solo, come dire, verbale o anche pratico, militare diretto, è una delle questioni che si sta molto dibattendo. L'evidenza non è ancora del tutto chiara in questa fase, però quantomeno il sostegno molto più esplicito è un dato di fatto e vi è naturalmente la possibilità di un sostegno più diretto. Non ve ne è necessità immediata, ragionevolmente, visto che comunque si tratta di una guerra piuttosto estesa, però insomma è una questione di cui sicuramente ci dovremo ancora parlare.
La situazione può quindi degenerare ed estendersi?
Sì, diciamo così, le possibilità che il conflitto si estenda a livello regionale sono abbastanza limitate perché, come dire, per tutti gli attori in campo la posta in gioco non è così alta per gli attori esterni, insomma, quindi è difficile immaginare scatenare, diciamo così, uno scontro diretto tra forze russe e turche o cose di questo tipo. Però è possibile immaginare che gli scontri procedano e c'è solo da sperare, appunto, che non degenerino coinvolgendo in maniera più diretta la parte civile. Quindi vi sono state nei giorni scorsi delle vittime civili, però tutto sommato, al di là delle reciproche accuse tra le parti, la maggior parte dell'attività si è concentrata su obiettivi bellici, insomma, conquistare dei terreni o cime o zone comunque dove non densamente abitate. Però davvero a pochi chilometri, a volte centinaia di metri dal confine, vi sono centri abitati anche di dimensioni molto significative. Quindi anche un colpo sbagliato, se non intenzionale, potrebbe causare un'escalation forte a livello locale tra Armenia e Azerbaijan, che può avere delle conseguenze devastanti dal punto di vista umanitario.